Bene, buonasera a tutti, dicevo, e buona primavera, visto che siamo entrati, in questa stagione. Dunque, per cominciare, volevo, ritornare ad alcune questioni che sono state trascurate per questioni di tempo la volta scorsa. Alcune cose che mi sembrano molto importanti per comprendere bene che tipo di sconvolgimento nelle concezioni usuali dello spazio e del tempo ha creato la teoria della relatività. La teoria della relatività abbiamo visto che introduce una relatività della simultaneità tra sistemi di riferimento inerziali in moto relativo tra di loro. Ciò che è simultaneo in un sistema non è simultaneo in un altro che si muova con una certa velocità costante rispetto al primo. Ecco, la relatività della simultaneità si ricavano una serie di conseguenze molto importanti. Una di queste è la relatività delle misure di spazio lungo la direzione del moto. Lo spazio misurato da un sistema in movimento, nella direzione del movimento, è più breve, diciamo, la misura, per esempio, di 5 metri rispetto a un altro sistema di riferimento che si considera in quiete, è più breve di 5 metri. Ma questo forse non è l'aspetto più straordinario, più sconvolgente. Forse l'aspetto più interessante è il fatto che il tempo scorre nei due sistemi di riferimento in modo differente. Rispetto al sistema di riferimento che si ritiene in quiete, il sistema di riferimento in movimento ha un tempo rallentato. Ora è da notare una co cosa importante. Siccome per la relatività del moto non è stabilito quale dei due sistemi sia fermo e quale sia in movimento, perché il moto è moto sempre relativo, mai assoluto, succede che anche per l'altro sistema è il sistema che noi abbiamo considerato immobile ad essere in movimento e quindi ad avere un tempo rallentato. Cioè il sistema, diciamo, il sistema A che si ritiene fermo vede il sistema B con un tempo rallentato. Il sistema B vede il sistema A con un tempo rallentato. E quindi c'è un problema di oggettività dello scorrere del tempo che in qualche modo entra in crisi. Ora, teniamolo ben presente questo aspetto perché ha delle conseguenze notevoli. Vedremo poi che ci sono dei paradossi reali o apparenti che si riferiscono proprio a questa differenza dello scorrere del tempo. Un'altra questione estremamente importante e che non ho potuto trattare la volta scorsa è quella dell'equivalenza fra massa ed energia. Ed è una cosa, per me, la prima volta che ne ho sentito parlare, è una cosa abbastanza strana da concepire, perché si tratta in questo caso del contenuto di inerzia di un corpo che equivale a un contenuto di energia. Cioè, pensare che l'inerzia sia energia è una cosa che mi ha suscitato, quando ne sono venuto a conoscenza, una certa impressione. Ma adesso vediamo di capire bene questo discorso dell'equivalenza massa-energia. Intanto, come viene determinata? Allora, tutti credo abbiano visto una volta nella loro vita, molto più spesso, molto più frequentemente, la famosa formula E uguale m per c al quadrato, che esprime proprio questa equivalenza. Ecco, questa formula non fu dedotta in questo modo da Einstein. Einstein dedusse in realtà qualche cosa di equivalente. Nello scritto sempre del 1905 che si riferisce al contenuto di energia di una massa di inerzia, immagina un esperimento di questo genere, un corpo in movimento rispetto a un sistema di riferimento che per qualche ragione, per un decadimento, per altri motivi, emette due particelle in direzioni esattamente opposte con la stessa velocità. In questo modo la quantità di moto complessiva non cambia, però Einstein mostra che questa emissione comporta una diminuzione di energia e una diminuzione della massa che rispetta quella proporzione che abbiamo visto dell'energia uguale a massa per velocità al quadrato. Io ho indicato poi negli scritti che ho allegato la volta scorsa diversi metodi per il calcolo di questa equivalenza e ognuno poi può eventualmente sbizzarrirsi a vederla. Ma quello che è importante è notare che in questa equivalenza non è soltanto, cioè siccome c'è un'equivalenza di massa ed energia, la massa contiene energia, ma anche qualsiasi forma di energia è associata a una massa. Per esempio, l'energia di un raggio luminoso trasporta una massa. Quindi un fotone, se ritorniamo alla visione einsteiniana, che in qualche modo recupera la visione newtoniana della luce come flusso di particelle, ogni fotone che trasporta energia luminosa, energia radiante, ha anche una massa. Ecco, questo è interessante perché ci permetterà poi di fare riferimento alla deviazione da parte di campi gravitazionali dei raggi luminosi. Mi resterebbe da dire, a proposito diciamo della teoria della relatività ristretta, che è quella che abbiamo esaminato la volta scorsa, che ci sono diversi esperimenti che corroborano questa teoria. Per esempio, uno molto importante sullo scorrere diverso del tempo in sistemi di riferimento in moto relativo è quello legato ai mesoni mu, che sono particelle che vengono generate dalla radiazione cosmica quando entra in contatto con gli alti strati dell'atmosfera. Ora, il tempo di vita medio di queste particelle è stato calcolato variamente in diversi esperimenti di laboratorio sulla Terra. E succede questo, che considerando la loro velocità, che sia per esempio anche prossima alla velocità della luce, quando vengono prodotti, se il loro tempo scorresse esattamente come scorre sulla Terra, potrebbero percorrere all'incirca 600 metri, invece ne percorrono molto di più perché vengono trovati a quote estremamente più basse. E questo indica che lo scorrere del tempo per questo sistema di riferimento, quello che è legato a queste particelle, lo scorrere del tempo è rallentato e in questo modo la loro vita rispetto alla nostra misura del tempo si allunga, non rispetto alla loro vita nel loro sistema di riferimento. Dobbiamo sempre far riferimento a questa doppia visione. I due sistemi di riferimento devono essere considerati nella loro reciprocità. Dicevo, altri esperimenti importanti che corroborano la teoria della relatività ristretta sono per esempio l'effetto Doppler. L'effetto Doppler è un effetto che conosciamo tutti perché per esempio riguarda la propagazione di onde. Tutti avremo sentito che quando un'ambulanza a sirene spiegate si avvicina, ci presenta un suono estremamente più acuto rispetto a quando si allontana e il suono diventa più grave. E questo succede anche per la luce, che è un'onda, ma la quantità effettiva legata a questo effetto Doppler nella luce, diciamo, studiato con i metodi della meccanica newtoniana, sono diversi da quelli che si trovano nell'esperienza, che invece sono esattamente previsti dalla teoria della relatività. Altre cose ancora sono, per esempio, quello della relatività del movimento della luce in un corpo in movimento, per esempio nell'acqua, esperimento fatto da Fizeau, lo stesso che misurò la velocità della luce con la ruota dentata. E poi c'è, questo proprio legato alla dinamica relativistica, quello che lega la massa e l'energia, c'è l'aumento di massa al crescere della velocità. Questo è un fenomeno che, per esempio, si riscontra nei ciclotroni, per cui la capacità di accelerare elettroni nell'ambito di un ciclotrone ha dei limiti, perché aumentando la velocità aumenta a un certo punto anche la massa e non riesce più il ciclotrone ad arrivare ritmicamente in tempo per accelerare questa velocità. Adesso non vi sto a dire come funziona il ciclotrone. Dicevo, legati ai fenomeni tipici della relatività ristretta, ci sono alcuni problemi e alcuni paradossi. Uno è, diciamo, la questione del più veloce della luce. Ecco, si possono immaginare degli esperimenti ideali in cui si possa muovere a velocità superiore a quella della luce, una propagazione di energia avvenga a velocità superiore della luce. Ne farò soltanto un esempio, ce ne sono altri, ma questo è facilmente comprensibile. Immaginiamo due punti, A e B, posti a una certa distanza. Da A parta un segnale luminoso che arriva a B, impiegherà un certo tempo. Ma se noi poniamo un'asta rigida con un'estremità nel punto A e l'altra estremità vicina al punto B, possiamo pensare che con una spinta sufficientemente robusta quest'asta arrivi a colpire il punto B più velocemente che non il raggio luminoso. Ora, questo non è possibile, anche se sembra. Perché? Perché in realtà in relatività, soprattutto anche nella relatività ristretta, non esiste un concetto come quello di rigidità assoluta. Quando un estremo viene spinto, viene mosso, le molecole di cui è fatto, con azione dovuta a campi elettrici e elettromagnetici, che quindi non si muovono a velocità superiore a quella della luce, mettono in movimento non istantaneamente ma successivamente gli strati molecolari vicini e questi gli altri vicini, eccetera eccetera, per cui l'azione della spinta dall'estremo A all'altro estremo dell'asta arriva sicuramente non prima del raggio luminoso che parte da A. Un'altra questione, questa qui veramente è stata al centro di molti dibattiti, è il cosiddetto paradosso dei gemelli. Supponiamo di avere due sistemi di riferimento, uno che viene messo in moto rispetto all'altro, per esempio diciamo due gemelli, uno fermo sulla Terra e l'altro su una capsula spaziale che viene lanciata nello spazio. Allora, per chi è fermo sulla Terra, il tempo nella capsula spaziale scorre più lentamente rispetto a quello della Terra. Quando poniamo che il gemello arrivi a una certa distanza, la capsula spaziale ritorni e arrivi al punto di partenza, dovremmo dire che il gemello in volo ha un'età inferiore a quella del gemello che è rimasto fermo. Ma dal punto di vista della capsula spaziale, a muoversi è stato il gemello sulla Terra, quindi è il suo tempo che deve essere considerato più lento nello scorrere rispetto a quello della capsula spaziale. Morale, i due gemelli si devono trovare in un punto e ognuno deve essere contemporaneamente più giovane dell'altro. Ecco, il paradosso ha una soluzione, è un paradosso in realtà solo apparente. Perché solo apparente? Perché noi abbiamo parlato di sistemi di riferimento inerziali. Allora, il sistema di riferimento della capsula spaziale non è un sistema di riferimento inerziale, perché arrivato a un certo punto deve invertire il suo movimento e ritornare al punto di partenza. Questo fa sì che nascano delle accelerazioni e che il movimento non sia più da considerarsi inerziale. Quindi la reciprocità non vale più, non esiste reciprocità, perché uno è un sistema di riferimento inerziale, l'altro non lo è. Io, per quello che riguarda i vari paradossi, ce ne sono altri, mi fermerei qui, ce n'è uno molto interessante, che è il cosiddetto paradosso EPR, dai nomi di Einstein, Podolsky e Rosen, che però implica anche questioni di meccanica relativistica, e lo lascerei da parte, a meno che qualcuno non ne voglia poi parlare. E invece verrei ai temi, diciamo, che sono direi in oggetto oggi, e che riguardano il passaggio alla teoria della relatività generale. La teoria della relatività generale è a tutti gli effetti, si potrebbe dire, la vera teoria della relatività. Perché? Perché in fondo, con la teoria della relatività generale, Einstein pone rimedio a quella che era l'assunzione di sistemi di riferimento privilegiati come sono i sistemi di riferimento inerziali, e invece sviluppa la teoria della relatività per sistemi in moto qualsiasi, con qualsiasi tipo di movimento, inerziale, non inerziale, accelerato, rotatorio e così via. Non solo, ma nella teoria della relatività generale viene riconsiderata la questione della gravitazione, dei campi di gravità. Ora, già nella teoria della relatività ristretta c'è l'esigenza di passare a una teoria che tenga conto dei campi gravitazionali, perché se noi consideriamo il fatto che la velocità della luce, teoria della relatività ristretta, è la velocità massima alla quale possono propagarsi le interazioni energetiche, bene, se consideriamo la gravitazione così come la intende Newton, come azione a distanza, questo entra immediatamente in contraddizione con i postulati della relatività ristretta. Se noi abbiamo una massa e la muoviamo, per la teoria di Newton, l'effetto di questo movimento istantaneamente deve farsi avvertire in tutto l'universo, e questo è chiaramente in contrasto con la propagazione finita dei segnali. Questo è un motivo, oltre a quello che abbiamo visto, che richiede di estendere la relatività a sistemi in movimento qualsiasi. A questo punto io proporrei a Francesco di mettere in video la lettura a pagina 1. Ecco, qui abbiamo una descrizione del lavoro di Einstein fino al 16, dovuta a Wolfgang Pauli, che è stato un valente fisico. Provo a leggere. La legge gravitazionale newtoniana, che presuppone l'esistenza di una forza agente istantaneamente a distanza, è incompatibile con la teoria della relatività ristretta. Questa richiede che la legge della gravitazione sia covariante rispetto alla trasformazione di Lorentz e che la propagazione delle sue azioni non avvenga con velocità superiore a quella della luce. Già Poincaré affronta il problema della modificazione della legge di Newton in modo da soddisfare questi requisiti. Il problema può venire risolto in più modi, a tutti è comune l'ipotesi che la forza mutua agente tra due masse puntiformi non dipenda dalle loro posizioni simultanee, ma da quelle occupate in istanti che differiscono di t uguale a r fratto c, dove r è la distanza e c è la velocità della luce, e dalla loro velocità, eventualmente anche dalle loro accelerazioni. Ecco, non lo leggo tutto il testo di Pauli, perché più o meno diciamo, dice quello che vi ho detto in precedenza, e nella seconda parte fa riferimento ad equazioni differenziali del campo. Quello che è interessante è proprio questo, però, che la teoria della relatività generale si proporrà come una teoria generale dei campi, anzi, del campo gravitazionale. Teoria della relatività generale e campo gravitazionale si vedranno, diciamo così, legati molto strettamente. Vedremo poi questo che cosa comporta. Allora, mentre stava ancora sviluppando la teoria della relatività generale, Einstein si poneva il problema dell'azione gravitazionale sulla luce. Perché, data l'equivalenza di massa e energia che abbiamo visto nella teoria della relatività ristretta, i quanti di luce trasportando energia dovevano avere anche una massa. In questo caso, la massa sarà uguale alla loro energia divisa per la velocità della luce al quadrato. E quindi questa massa è suscettibile di essere attratta, di subire l'attrazione gravitazionale. Einstein calcolò nel 1911, quando ancora stava sviluppando la teoria della relatività generale, era ancora molto lontano dal suo compimento, uno studio e ipotizzò una deflessione dei raggi luminosi di una frazione di secondi d'arco, quindi una cosa veramente molto molto piccola. Ora, per una particolare combinazione, questo valore calcolato da Einstein era stato calcolato da von Soldner, un fisico, nel 1801, e questo aveva dato, diciamo così, l'occasione ad una polemica nei confronti di Einstein da parte di settori della fisica tedesca ostili ad Einstein a causa del loro antisemitismo. Ricordiamo che Einstein era ebreo. In particolare fu un certo von Leonhard ad accusare Einstein di plagio. Questo von Leonhard va ricordato perché è uno dei fisici che, soprattutto assieme a Stark, che poi in periodo hitleriano, durante il Terzo Reich, si distinse nella campagna per l'istituzione di una fisica ariana. Questi scrivevano sulla rivista Das Schwarze Korps, rivista delle SS, e quindi possiamo ben capire quale ostilità nutrissero nei confronti degli ebrei, e non solo, un'ostilità che arrivava anche, che arrivò anche ad accusare Heisenberg, famoso teorico della meccanica quantistica, che ebreo non era, di essere un cosiddetto ebreo bianco, e Heisenberg dovette darsi molto da fare per evitare dei guai peggiori, pur essendo certamente non un oppositore del regime hitleriano. Dunque, allora, dicevamo, la questione è il principio di relatività esteso a tutti i sistemi di riferimento, non solo a quelli inerziali. Questo si chiama principio di covarianza generale, delle leggi fisiche, e questo si basa sul fatto che, vedremo poi anche nel caso di alcuni esperimenti mentali, che massa inerziale e massa gravitazionale siano sostanzialmente la stessa cosa. Cioè, la massa inerziale, quella che fa sì che un corpo opponga resistenza ad essere accelerato, è la stessa quantità che fa sì che un corpo venga attratto da altre masse, che la massa di un corpo sia attratta da altre masse. Questo è chiamato principio di equivalenza. Il principio di equivalenza è il vero contenuto fisico poi della covarianza della forma delle equazioni. La covarianza tiene conto del fatto che nel passaggio a un altro, in moto qualsiasi, l'uno rispetto all'altro, le leggi fisiche debbano scriversi nello stesso modo, non debbano mutare di forma. Ma questa è una, come dire, un'esigenza formale, così potremmo dire. Il contenuto fisico è la, equivalenza della massa gravitazionale e della massa inerziale. Il principio di equivalenza ha trovato sostegno, più o meno negli anni in cui Einstein sviluppava questa teoria della relatività generale, in un esperimento dovuto a un fisico ungherese, Ötvös. Io chiedo scusa agli eventuali amici ungheresi di Mekri per la pronuncia. Questo fisico, con una bilancia di torsione, fu in grado di valutare massa inerziale e massa gravitazionale di un corpo e trovò praticamente, al di là dei limiti molto piccoli, ovviamente di errore, una coincidenza praticamente totale. Ecco, mi piace a questo punto, la volta scorsa siamo arrivati fino a Galileo nel nostro muoverci all'indietro nel tempo. Oggi vorrei provare ad arrivare addirittura a Lucrezio e vorrei quindi vedere l'immagine a pagina 6. Qui abbiamo il Dererum Natura, leggo nella traduzione italiana di Cescatti, e dice: senza dubbio tutti i corpi che cadono attraverso l'acqua o il raro fluido dell'aria devono accelerare la caduta in proporzione alla loro pesantezza. Gli elementi dell'acqua e la natura dell'aria sottile non possono ritardare ugualmente tutti i corpi, e cedono prima alla vittoriosa pressione dei più pesanti. Ma il vuoto, in nessun luogo, in nessun tempo, lo si potrebbe trovare sotto alcun corpo, senza continuare a cedergli, come esige la sua natura. Tutti gli atomi, portati attraverso il vuoto inerte, devono muoversi con uguale velocità, nonostante la diversità del loro peso. Ecco, qui c'è da dire, c'è un'intuizione che forse corre attraverso i secoli, anche perché ricordiamo che Galileo, che probabilmente non fece mai l'esperimento di far cadere dei corpi diversi, di peso diverso dalla Torre di Pisa, ma aveva intuito comunque che tutti i corpi sarebbero caduti, e noi non diciamo con la stessa velocità, ma con la stessa accelerazione. E cioè il pesante e il leggero cadono allo stesso modo, e noi possiamo aggiungere che cadono allo stesso modo perché la massa inerziale e la massa gravitazionale sono identiche. Se per esempio un corpo avesse una massa gravitazionale maggiore, rispetto alla sua massa inerziale, cadrebbe più velocemente. E questo non indipendentemente dal suo peso, ma proprio dal discorso della massa inerziale in rapporto alla massa gravitazionale. L'esperimento mentale che poteva essere fatto riguardo ai diversi corpi poteva essere fatto in questa maniera, in questo modo. Consideriamo due corpi, A molto più pesante del corpo B. Li lasciamo cadere. Supponiamo che A cada più velocemente perché è più pesante e B più lentamente. Ora, leghiamoli assieme e rifacciamo l'esperimento. Accadrà che il corpo più pesante tenderà a far accelerare il più leggero, ma il più leggero tenderà a frenare il più pesante e quindi i due corpi messi a contatto l'uno dell'altro cadranno con una velocità intermedia tra il corpo A e il corpo B. Però il corpo che così si costituisce, chiamiamolo C, costituito dai due corpi saldati assieme, essendo più pesante dovrebbe cadere più velocemente del corpo A. E la cosa genera una contraddizione. Ora, questo esperimento mentale è valido soltanto se le masse gravitazionali e inerziali sono esattamente le stesse. Comunque, dicevamo, Einstein, oggi andrò un po' più rapidamente, Einstein va cercando di sviluppare questa teoria nuova, questa teoria della relatività generale. E a questo punto mi interessa vedere una lettura che è a pagina 7, che riporta una lettera che Einstein invia a Sommerfeld.
Qualche problema con il file. Mi ridici la pagina così trovi. 7.
Eccola. Bene, allora provo a leggere. Al momento mi sto occupando esclusivamente del problema della gravitazione e ora credo che riuscirò a superare tutte le difficoltà grazie all'aiuto di un amico matematico di qui. L'amico matematico è Marcel Grossman, che aveva assunto la cattedra di matematica al Politecnico di Zurigo. Siamo nel 1912. Dice, ma una cosa è certa, in tutta la mia vita non ho mai lavorato tanto duramente e l'animo mi si è riempito di un grande rispetto per la matematica, la parte più sottile della quale avevo finora considerato nella mia dabbenaggine un puro lusso. In confronto a questo problema, l'originaria teoria della relatività è un gioco da bambini. Ecco, questo ci fa capire alcune cose. Intanto, l'estrema complessità della teoria della relatività generale e della gravitazione che viene contemplata in questa teoria. Ma poi c'è questo dettaglio che per me è molto interessante. L'animo mi si è riempito di un grande rispetto per la matematica, la parte più sottile della quale avevo finora considerato un puro lusso. Ora, che idea viene fuori della matematica qui in questo scritto di Einstein? Fino a quel momento, per lui la matematica era soltanto un accessorio per sviluppare le sue teorie fisiche. Abbiamo visto che in fondo una conoscenza della matematica non certo profonda come quella di Poincaré, per esempio, gli aveva permesso comunque di arrivare alla teoria della relatività ristretta. Queste parole in qualche modo mi richiamano, questa concezione mi richiama in qualche modo alla memoria ciò che diceva Sini a proposito della sistemazione compiuta da Auguste Comte della, come dire, della gerarchia delle scienze, nella quale la matematica non era presente. Cioè la matematica relegata in fondo a una funzione ancillare. Le vere scienze sono quelle che in qualche modo hanno a che fare con la realtà materiale o spirituale dell'uomo, ma non certo con la matematica. La matematica è soltanto uno strumento. Ora, è importante che qui Einstein si renda conto dell'aspetto strumentale della matematica, perché vedremo che più avanti nel corso della sua vita si stupirà moltissimo del fatto che la natura risponda così compiutamente, perfettamente alle sue indagini fisico-matematiche. E noi potremmo dire che ci stupiamo del suo stupore, perché se tu indaghi la natura con strumenti matematici, oltre che con gli strumenti materiali, con l'ampia dotazione di strumenti materiali che i fisici hanno a disposizione, è chiaro che troverai quelle che puoi chiamare, tra virgolette, verità matematiche. Non saranno, diciamo, la verità assoluta. E anche qui viene forse in primo piano una concezione realistica di Einstein che confonde, che diciamo sono i presupposti per confondere la verità, diciamo così, che scaturisce dal lavoro del fisico, dello scienziato, con la verità tout court. Ma la verità del fisico, del matematico, è una verità che è inerente al suo racconto della natura. Ci sono altri racconti che comportano altre verità. Questo stupore di Einstein, potrei dire che potrei paragonarlo a un possibile stupore di Tolstoi, che in Guerra e Pace descrive con il suo linguaggio poetico così magistralmente il disgelo per l'arrivo della primavera. Siamo in primavera in questo momento, e ovviamente lo si stupisce che il linguaggio poetico sia capace di dare un'immagine poetica della natura. È naturale che sia così. Va bene, continuiamo con le nostre letture, campo gravitazionale e accelerazione. Adesso io a questo punto vorrei vedere anche continuo a chiamarle diapositive, ma la pagina 8. Ecco, la pagina 8, provo a leggere. Se tutti i sistemi accelerati sono equivalenti, questa è la covarianza generale, allora la geometria euclidea non può valere in ciascuno di essi. Abbandonare la geometria e conservare le leggi fisiche è come descrivere i pensieri senza le parole. Bisogna cercare le parole prima di poter esprimere dei pensieri. Che cosa si doveva cercare a questo punto? Tale problema rimase insolubile per me fino al 1912, quando all'improvviso mi resi conto che la teoria di Gauss delle superfici forniva la chiave per svelare questo mistero. Compresi che le coordinate di una superficie di Gauss avevano un profondo significato. Non sapevo però, a quell'epoca, che Riemann aveva studiato i fondamenti della geometria in maniera ancora più profonda. Mi ricordai all'improvviso che la teoria di Gauss era compresa nel corso di geometria tenuto da Geiser quando ero studente. Mi resi conto che i fondamenti della geometria avevano un significato fisico. Questo è importante, avevano un significato fisico. Quando da Praga tornai a Zurigo, vi trovai il matematico Grossmann, mio caro amico. Da lui appresi le prime nozioni del lavoro di Ricci e in seguito a quello di Riemann. di Riemann. Così gli domandai se il mio problema potesse essere risolto con la teoria di Riemann, e cioè con gli invarianti dell'elemento di linea potessero determinare completamente le quantità che ero andato cercando. Questo è un estratto di un discorso di Kyoto, di Einstein, tenuto da Einstein nel 22 a Kyoto. Chiedo adesso di andare alla pagina 9. Questi brani sono tratti dalla biografia di Abraham Pice. La seconda dichiarazione di Einstein sul periodo luglio-agosto risale al 23. Tuttavia, ebbi l'idea decisiva dell'analogia tra il problema matematico della teoria della relatività generale e la teoria gaussiana delle superfici solo nel 1912, dopo il mio ritorno a Zurigo, senza che a quell'epoca fosse al corrente dei lavori di Riemann, Ricci e Levi-Civita. Questi lavori vennero portati alla mia attenzione per la prima volta dal mio amico Grossman, allorché gli posi il problema della ricerca di tensori generalmente covarianti, le cui componenti dipendano solo dalle derivate dei coefficienti G con μ, ν, dell'invariante quadratico fondamentale, qui c'è l'espressione. Da queste due affermazioni si evince che fin dalle sue ultime settimane a Praga Einstein già sapeva che ciò che gli occorreva era la teoria degli invarianti e dei covarianti associati con un elemento differenziale di linea di cui l'espressione lì sotto. Allora, un tensore, questo tensore G con gli indici mu, m e n, oppure le lettere non sono importanti, possono avere altre lettere, per esempio gli indicati con i K è la stessa cosa. Individuano un tensore, cioè un insieme di 16 componenti, delle quali però soltanto 10 al massimo sono al massimo differenti, perché diciamo sono simmetrici. Il tensore, per esempio, anzi la componente, poniamo di indici 1, 3, è identico a quello di componenti 3, 1, dovendo poi mettere insieme dei differenziali che danno lo stesso prodotto. Ecco, questi la matematica legata a questo studio è una matematica estremamente complicata. Abbiamo visto che lo stesso Einstein era in enorme difficoltà e probabilmente senza l'aiuto dell'amico Grossman non ce l'avrebbe fatta ad arrivare a capo di questi problemi. Voglio far notare che cita in questa sua dichiarazione due matematici italiani che sono importantissimi per la teoria della relatività, Gregorio Ricci e Tullio Levi-Civita, e questi hanno costruito il sistema del calcolo differenziale assoluto, che è il sistema di calcolo che si attaglia perfettamente alla teoria della relatività generale. Cioè hanno sviluppato i lavori precedenti di Gauss, di Riemann, e hanno prodotto un apparato matematico di eccezionale profondità. Volevo far notare, visto che prima abbiamo parlato dell'ideologia antisemita a proposito di Einstein, che anche Tullio Levi-Civita fu colpito dalla stupidità antisemita nel 1938, quando in Italia vennero approvate le cosiddette leggi razziali, che io preferisco chiamare razziste, e fu espulso dall'insegnamento. In questo modo però vennero privati gli studenti italiani di un autentico genio della matematica. Ora, per valutare, diciamo con degli esempi, degli esperimenti mentali, la questione dell'equivalenza del campo gravitazionale e del campo inerziale, cioè dell'equivalenza di massa gravitazionale e massa inerziale, facciamo riferimento alla immagine, alla pagina 10. Ecco, la pagina 10 illustra un esperimento mentale proposto anche da Einstein, ma poi anche da altri, che rende, mostra come siano indistinguibili un campo inerziale e un campo gravitazionale. Immaginatevi di essere in una cabina di ascensore, per esempio, posta chissà dove nello spazio, e che questa venga accelerata in quella direzione. Gli oggetti che si trovano all'interno cadranno verso il pavimento con una certa accelerazione, che poi è l'accelerazione, la stessa accelerazione della cabina verso l'alto. Credo che questa sia un'esperienza che in parte, senza andare nello spazio, tutti abbiamo fatto. Quando prendiamo un ascensore, l'ascensore per esempio scende, arriva al piano terra e frena, abbiamo per qualche secondo o qualche frazione di secondo l'impressione di un aumento di peso. È esattamente quello che accade in questo caso. Consideriamo poi invece un'altra cabina ferma in prossimità della Terra, e questa per effetto del campo gravitazionale sarà interessata appunto da un campo nel quale gli oggetti cadranno verso il pavimento sempre con la medesima accelerazione. Un caso o l'altro, dal punto di vista del sistema di riferimento a cui si fa accenno, sono indistinguibili, cioè la cabina in movimento accelerato verso quella direzione, verso l'alto diciamo, e la cabina ferma in prossimità del campo gravitazionale terrestre, producono gli stessi fenomeni fisici. Se adesso consideriamo ancora questa cabina e immaginiamo un raggio luminoso che entri dalla parte sinistra e si propaghi verso destra, quando la cabina è in movimento, questo raggio, certamente non in quel modo esagerato che è mostrato dalla figura, però questo raggio sarà incurvato verso il basso, perché mentre si propaga da una parete all'altra, la cabina si sarà spostata verso l'alto. E la stessa cosa accadrà in un campo gravitazionale. Il raggio luminoso viene deflesso, in questo caso, verso il basso. Se adesso andiamo alla immagine successiva, alla pagina successiva, la 11, ecco, vediamo che il campo gravitazionale e il campo inerziale non sono però esattamente la stessa cosa. Qui ci dice, bisogna però sottolineare che l'equivalenza fra il campo inerziale e il campo gravitazionale è quantitativa, ovvero numerica e locale. Il termine a cui prestare attenzione è questo, locale. Affermare che i due campi sono equivalenti non significa affatto sostenere che sono la stessa cosa. La principale differenza sta nel fatto che la sorgente del campo inerziale è data dal passaggio da un sistema di riferimento inerziale a uno non inerziale, cioè in accelerazione, mentre la sorgente del campo gravitazionale è data da una distribuzione di massa o da una distribuzione di energia, già che, come abbiamo visto in relatività speciale, massa ed energia sono due facce della stessa medaglia. Allora, c'è anche un'altra questione da notare. Voi vedete nell'immagine di destra che le due frecce che indicano l'accelerazione dei due corpi verso il basso non sono parallele, ma sono convergenti, e questo dipende dalla natura del campo gravitazionale, che non è uniforme. Ora, questa convergenza ovviamente è esagerata perché in realtà in un ambiente così piccolo, così stretto, non ci si potrebbe accorgere di questa divergenza, ma è un effetto che distingue il campo gravitazionale dal campo inerziale. Se proseguiamo nella pagina 12, leggendo dunque, dice inoltre, e questa è la seconda profonda differenza, mentre il campo inerziale è globalmente uniforme, il campo gravitazionale non lo è, come si può facilmente intuire pensando che le sue linee di forza convergono verso la sorgente. Questo significa che se localmente i due campi sono indistinguibili, non lo sono più globalmente. Basta infatti osservare se le traiettorie degli oggetti in caduta dentro la cabina continuano a essere parallele o se convergono. Nel primo caso siamo in presenza di un campo inerziale fittizio, nel secondo di un campo gravitazionale reale. Ecco, io credo che tutti abbiano visto le immagini, lasciamo ancora questo scritto, vedremo poi qualcos'altro ancora, che tutti abbiano visto le immagini della capsula spaziale o della Stazione Spaziale Internazionale in cui l'astronauta Cristoforetti galleggiava all'interno della cabina, quasi in assenza di peso, possiamo dire, e con gli oggetti che restavano, diciamo, vicino a lei, non cadevano al suolo. Questo è quello che si dice un campo di gravità annullato. Cioè, cosa vuol dire annullato? Vuol dire che la cabina, in questo caso la capsula spaziale, in caduta libera, dove la caduta in questo caso non è una caduta verso la superficie terrestre, ma è un moto libero, senza che ci siano spinte di motori ad accelerarlo, è in caduta libera e gli effetti all'interno sono quelli di un sistema inerziale. Però il sistema inerziale è solo locale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che a rigore il sistema inerziale esiste solo in un punto per volta. Se già ci allontaniamo da quel punto di una minima quantità, anche se non è magari sperimentalmente avvertibile, l'equivalenza dei due sistemi non esiste più. Siamo in un sistema diverso. Ora proviamo a leggere ancora in fondo alla pagina 12. Quindi, da un lato, vi è il problema di unificare la gravitazione con la relatività speciale, quella cioè ristretta, che ho chiamato ristretta. Dall'altro, vi è il problema di estendere la covarianza a sistemi non inerziali. E questo è il grande problema che si pone Einstein nel periodo che va fino al 1916. Allora, adesso io vorrei vedere no, questa qui la salto perché è molto lunga, c'è una lettura di Einstein, ma possiamo vedere la pagina 12 soltanto all'inizio. Vediamo la pagina 12, io la vado a leggere sul mio libro. La pagina, dunque ho detto 12, no, volevo dire 18. 13, scusate, ho visto male, la pagina 13. Ecco, io leggerei soltanto questa parte a destra, in alto. La teoria della relatività ristretta è fondata sul seguente postulato, al quale soddisfa anche la meccanica di Galilei e di Newton. Se un sistema di coordinate è scelto in modo tale che le leggi fisiche siano soddisfatte nella loro forma più semplice, le stesse leggi debbono essere soddisfatte se riferite ad ogni altro sistema di coordinate K' che si muova di moto traslatorio rettilineo uniforme rispetto al sistema K. A questo postulato diamo il nome di principio di relatività ristretta. La parola ristretta è usata per significare che il principio vale nel caso in cui il sistema K' si muova di moto traslatorio rettilineo uniforme rispetto al sistema K, mentre l'equivalenza K' e K non si estende al caso di moto non uniforme di K' rispetto a K. In fondo alla pagina troviamo questo importante perché vedremo perché. Dice Einstein, a due prefissati punti materiali di un corpo rigido fisso corrisponde sempre una distanza che ha un valore ben definito, valore che non dipende dal luogo in cui si trova il corpo né dall'orientamento e che non dipende nemmeno dal tempo. Andiamo alla pagina successiva. Vedremo tra poco che la teoria della relatività generale non può rimanere fedele a questa semplice interpretazione fisica dello spazio e del tempo. Ecco, e qui si affaccia a questo punto anche una concezione che Einstein ricava dall'opera di Ernst Mach. Vediamo, nella meccanica classica vi è un innato difetto epistemologico che fu chiaramente precisato, forse per la prima volta, da Mach e che si ripercuote anche nella teoria della relatività ristretta. E qui poi, non sto a leggere tutto, ma Einstein fa l'esempio di due corpi fluidi, due sfere fluide, poste lontano da qualsiasi altra massa gravitazionale, a una certa distanza l'una dall'altra, e poniamo che su una sfera sia immobile e l'altra ruoti rispetto alla prima. Allora, cosa succede? Se le due sfere sono di materiale fluido, quella in rotazione si deformerà per effetto della forza centrifuga e assumerà la forma di un ellissoide di rotazione. Dal punto di vista invece di chi si trova sulla massa deformata, diciamo, è però l'altra che sta ruotando. Ma allora come mai se ne deforma una e l'altra non si deforma? Ecco perché facciamo riferimento al principio di Mach. Perché Mach, criticando un esperimento compiuto mentale, compiuto da Newton, aveva affermato che in realtà potrebbe benissimo essere la situazione essere completamente diversa ed essere invece la massa deformata, diciamo così, immobile e la massa in rotazione essere quella non deformata. E la massa in rota deformata aver assunto quella forma a causa delle masse distanti, diciamo così, delle stelle fisse, del cielo delle stelle fisse, che ruoterebbero insieme ad essa e in questo modo produrrebbero un campo deformante di questa massa. Non c'è nessun modo per dire che le cose stanno in una maniera o nell'altra. Newton faceva l'esempio di un esperimento con un secchio colmo d'acqua, il quale sia sostenuto da una corda che sia, diciamo, avvolta più volte su se stesso e poi lasciato libero di ruotare, ci mostrerebbe che la superficie dell'acqua all'inizio piana si deforma e assume una forma curva. E questo servirebbe a evidenziare quale dei riferimenti è effettivamente in moto di rotazione e quale no. La critica di Mach si basa proprio sull'influsso delle masse distanti. Per Mach, l'influsso di tutte le masse dell'universo determina poi il comportamento dei vari sistemi di riferimento. C'è da dire che un esperimento analogo a quello ipotizzato, a quello mentale di Einstein e a quello mentale prima ancora di Newton, è costituito dal pendolo di Foucault. Se io l'ho visto al Pantheon di Parigi, c'è questo pendolo che oscilla e nel corso della sua oscillazione mette in evidenza il moto di rotazione della Terra. Ovviamente la rotazione del piano di oscillazione del pendolo non è completa perché ci troviamo a una certa latitudine. Se ci trovassimo al polo, la rotazione sarebbe di 360 gradi. Un pendolo analogo di Foucault, più piccolo, si trova anche a Milano al Museo della Scienza e della Tecnologia. Ha una punta che sfiora un letto di sabbia in cui lascia una traccia evidenziando proprio lo spostamento del piano di rotazione. Ora, la fisica legata a questi alla teoria della relatività generale, vi dicevo, è una fisica estremamente complessa e che richiede l'uso del calcolo tensoriale. Vi dicevo cosa sono i tensori, più o meno l'abbiamo visto, cioè più o meno, perché in realtà è una questione molto più complicata, ma la cosa interessante è questa. Se noi consideriamo a questo punto sistemi covarianti con sistemi in moto qualsiasi, non possiamo più fare riferimento a sistemi di coordinate ortogonali, come quelle cartesiane, per esempio, nemmeno quelle quadridimensionali dello spazio di Minkowski che abbiamo visto la volta scorsa, ma dobbiamo fare riferimento a sistemi di coordinate gaussiane. Questi sistemi di coordinate gaussiane comportano dei problemi di calcolo estremamente complicati, che non è il caso qui di affrontare. Io al termine comunque di questa serata poi manderò una bibliografia, per chi voglia, diciamo, approfondire anche questi aspetti, può fare riferimento a questi testi. Dunque, vediamo un attimo la questione dell'intervallo. Se ci ricordiamo, l'intervallo nella teoria della relatività ristretta era costituito da una somma di il quadrato dell'intervallo di S al quadrato, è una somma di quattro fattori, uno temporale e tre spaziali. Anche nella teoria della relatività generale abbiamo un intervallo che però non sarà più legato alle coordinate cartesiane, ma sarà espresso da coordinate gaussiane. Allora, se vediamo la pagina 20, ecco, nella pagina 20 vediamo appunto un brano tratto da Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli è stato davvero un grande, come dire, un grande fisico, e tra l'altro ha riassunto in modo notevole e magistrale non solo le teorie di Einstein, ma anche i tentativi che si sono sviluppati storicamente per formare una teoria indipendentemente da Einstein, e poi tutti in qualche modo naufragati. Vediamo che cosa ci dice. Il principio di equivalenza era stato in origine formulato solo per campi gravitazionali uniformi. Nel caso generale esso può venire enunciato, così enunciato. Per ogni regione spazio-temporale infinitamente piccola, così piccola, cioè che in essa la variazione spaziale temporale della gravità possa venire trascurata, esiste sempre un sistema di coordinate K0, eccetera, lì sono rappresentate le coordinate, nel quale è assente ogni effetto della gravità sia sul movimento dei punti materiali che su qualunque altro fenomeno fisico. In breve, è sempre possibile eliminare qualunque campo gravitazionale in regioni di universo infinitamente piccoli. È quello che dicevamo prima a proposito della località della località del campo gravitazionale. Campi gravitazionali non uniformi comportano linee di caduta accelerata convergenti. Dobbiamo fare riferimento per avere l'equivalenza tra gravità e inerzia, assolutamente a sistemi legati all'infinitesimo, cioè praticamente al punto. Ora, se andiamo alla pagina 21, no, vabbè, lo salterei, io salterei pagina 21 e pagina 22, che si riferiscono ancora alle ipotesi, al principio di Mach. E invece andrei alla pagina 23. Questa è la 22, credo. Ecco, pagina 23. E qui vediamo. Questa è la differenza fra intervalli infinitesimi in un universo piatto, descritto dalla relatività ristretta, e in un universo curvo, descritto dalla relatività generale. Come abbiamo visto, l'intervallo di S nella relatività ristretta è ottenuto dall'espressione, che in questa abbiamo, vedete, la prima, il primo addendo è il quadrato dell'infinitesimo temporale, e poi abbiamo gli infinitesimi sulle altre coordinate, che si può anche scrivere utilizzando il tensore di Minkowski in questo modo. Qui non abbiamo più il tensore metrico, o meglio, è un tensore metrico dello spazio di Minkowski, quello piatto che abbiamo visto la volta scorsa, eta ik per dx i per dx k. E con il generico termine di x si intende il differenziale della generica coordinata dove dx con 0 è uguale a di tau, è uguale a c, velocità della luce per dt, differenziale della coordinata temporale. Bisogna sommare tutti i valori in quell'espressione da 0 a 3 per tutti gli indici k. Il tensore di Minkowski può essere rappresentato con quella tabella, quella matrice di grandezze, dove vedete che gli elementi diversi da zero sono soltanto sulla diagonale, e dove il primo, che si riferisce al tempo, ha segno positivo è 1, e gli altri hanno segno negativo. Questo è conforme a quell'espressione di S quadro uguale C di T quadro, poi meno di T quadro, meno, eccetera. Non sempre viene rappresentato così. Per esempio Einstein lo rappresenta al contrario, ma è una questione puramente di forma, cioè mette i primi tre elementi con il segno negativo e l'ultimo, quello temporale, con il segno positivo. Cioè in sostanza si tratta di mettere al primo posto la coordinata tempo o di metterla all'ultimo posto, non ha nessuna importanza, tutto funziona allo stesso modo. Dicevo che negli spazi curvi invece il quadrato dell'intervallo sarà espresso in coordinate gaussiane per mezzo del tensore metrico GIK. Ora, in questo tensore metrico, tutti quegli zeri che abbiamo visto, non è detto che siano zeri, anzi sicuramente non sono tutti zero, proprio perché il tensore GIK tiene presente il fatto che lo spazio è curvo, non è più rappresentabile in termini di coordinate cartesiane ortogonali. Gli elementi con gli stessi indici rovesciati sono uguali tra loro, per cui, lo avevamo forse già detto prima, in totale al massimo sono 10 le grandezze che possono essere differenti. Ma queste 10 grandezze, e questo è l'interessante del tensore metrico, definiscono la curvatura dello spazio-tempo nel punto evento considerato, cioè la presenza di materia che generano i campi gravitazionali, perché generano i campi gravitazionali, si riflette sul valore che hanno queste grandezze del tensore metrico. Cosa significa passare da un campo gravitazionale, per esempio, a un campo inerziale? Cosa che si può fare, per esempio, con una capsula in caduta libera. Significa passare dal tensore metrico al tensore di Minkowski, al tensore eta e k. È quello che si può forse vedere nella pagina 27, mi pare, io qui accendo la luce se non ci vedo più, nella pagina 27 vediamo che c'è una trasformazione il passaggio da un sistema di riferimento che localmente è inerziale, cioè a un campo in pratica inerziale, significa passare da trovare una trasformazione che fa passare, trasformazione algebrica che fa passare il tensore metrico al tensore minkowskiano. Non andiamo oltre perché qui la matematica è estremamente complicata. Invece vorrei a questo punto riferirmi al fatto che la traiettoria dei corpi liberi di muoversi in uno spazio curvo in cui vale la geometria, in cui valgono gli assi gaussiani, quindi una geometria curva di Riemann, per esempio, sono delle traiettorie curvilinee, delle traiettorie che si chiamano geodetiche. La capsula spaziale in cui l'astronauta Cristoforetti galleggia percorre una traiettoria curva che la porta a ruotare attorno al pianeta Terra, non percorre una traiettoria rettilinea. Ecco, questo in quel caso, nel punto, nel singolo punto di quella capsula, il tensore metrico GIK si è trasformato nel tensore eta IK. A questo punto, dicevo, anche la luce che trasporta energia e quindi trasporta massa percorre linee geodetiche, non più rettilinee, e questo ci introduce al problema della deviazione della luce ad opera di una massa gravitazionale. Abbiamo visto che nel 1911 Einstein aveva calcolato in modo non corretto la deviazione di un raggio luminoso, e tra l'altro deviazione che era stata calcolata in quantità simili anche da Zollner. Invece nel 1915-16 trova l'espressione corretta di un secondo, circa mi pare un secondo virgola 7, 1,7 secondi d'arco. E questo mette in allarme, diciamo così, molti astronomi che nel 1919, organizzati dall'osservatorio di Greenwich, vanno a compiere un'osservazione importante, perché si verifica un'eclissi totale di Sole quando il Sole si trova rispetto alla Terra sullo sfondo di un insieme di stelle particolarmente luminose. Allora, a quel punto, considerando l'eclisse che oscura, scherma la luce del Sole, e il fatto che dietro ci sono queste stelle estremamente luminose, questi astronomi guidati da Sir Arthur Eddington vanno in due luoghi, cioè l'isola del Principe vicino alla costa africana, e un'altra parte dell'equipe va invece dall'altra parte dell'Atlantico, ed effettuano delle misurazioni e trovano una deviazione dei raggi luminosi che corrisponde abbastanza bene all'entità prevista da Einstein. A questo punto io volevo ricordare la lettura fatta l'anno scorso, mi sembra, nell'ambito del seminario delle arti dinamiche. Avevamo visto che nel monte analogo di René Dommal si parla di questa, si parla dello spazio curvo e si parla della deviazione dei raggi luminosi. Poi Dommal utilizza questi elementi nella sua finzione letteraria, ma l'esperimento condotto sulla deviazione dei raggi luminosi da parte della massa del Sole è un esperimento che è stato effettivamente svolto. Ecco, io a questo punto direi soltanto due cose molto, molto, molto semplici. Quali sono gli elementi scusate, che in qualche modo corroborano la teoria della relatività generale. Allora, uno l'abbiamo visto, è la deviazione dei raggi luminosi ad opera dei campi gravitazionali. Un altro importante, forse ancora più importante, è la precessione del perielio del pianeta Mercurio. Perché per la meccanica celeste legata alla gravitazione newtoniana, i pianeti dovrebbero compiere delle orbite ellittiche attorno al Sole, e quindi un'orbita ellittica è un'orbita chiusa su se stessa che dovrebbe continuare a mantenersi identica nel tempo. Invece, scoperta dagli astronomi molto tempo prima anche della teoria della relatività, il perielio di Mercurio si sposta di poco, ma si sposta continuamente. Ad ogni rotazione si sposta questo, il perielio. Ora, la teoria, dunque, intanto, lo spostamento del perielio in un primo tempo veniva attribuito all'influsso gravitazionale degli altri pianeti, e in effetti c'è un influsso gravitazionale degli altri corpi celesti, ma secondo i calcoli svolti, calcoli impossibili, sono tremendi i calcoli degli astronomi, questo spostamento non era dell'entità rilevata. La teoria della relatività generale di Einstein invece prevede proprio lo spostamento, la precessione del perielio di Mercurio, diciamo così, come è stata rilevata praticamente la stessa quantità. Altri esperimenti che sono stati portati come conferma sempre provvisoria ovviamente della relatività generale di Einstein sono lo slittamento verso il rosso delle righe spettrali dei vari elementi nelle emissioni da stelle con un forte campo gravitazionale. Questa è una per righe spettrali si intende il fatto che la luce emessa da determinate sostanze ha certe lunghezze d'onda particolari che vengono identificate e sono, analizzandone la luce, sono un po' la carta d'identità delle varie sostanze, dei vari elementi. Per esempio, se si fanno queste analisi per la luce solare, si trovano soprattutto le linee spettrali dell'idrogeno e dell'elio, che sono le due sostanze massimamente presenti nel Sole. Ora, le linee spettrali spostate verso il rosso significa che la lunghezza d'onda non è quella prevista, ma è leggermente allungata, e questo è un effetto previsto dalla relatività generale. L'altra questione non è tanto un esperimento, ma è una rilevazione del fatto che le galassie lontane si allontanano con velocità proporzionale alla loro distanza. Questa è frutto di una serie di osservazioni, ormai sono su questo, diciamo, tutti i fisici, gli astronomi sono concordi. E questo si spiega molto bene con la teoria della relatività generale, anche se lo stesso Einstein in un primo momento non l'aveva capito, tant'è che aveva inserito nella sua equazione della gravità, l'equazione relativistica della relatività, la cosiddetta costante cosmologica, che poi Einstein definì l'errore più grave della mia vita. Non c'è bisogno di nessuna costante cosmologica, le galassie si allontanano, perché questo è previsto anche dalla teoria della relatività, o almeno da alcune distribuzioni di materia particolare. Ora, a parte questi esperimenti, queste osservazioni, recentemente ce ne sono altri che sono, diciamo, interessanti, e sono davvero più vicine a noi. Una è quella della scoperta dei buchi neri previsti dalla relatività generale di Einstein. Uno è stato fotografato, in realtà quello che si vede non è il buco nero, che è invisibile perché è nero, ma è l'alone di materia intorno al buco nero che viene risucchiata e per questo motivo emette radiazione. L'altro fenomeno rilevato, se non sbaglio, 2 anni fa, adesso non mi ricordo esattamente, è l'arrivo di onde gravitazionali sul nostro pianeta. Le onde gravitazionali sono anche queste un effetto previsto dalla relatività generale di Einstein. Per ultimo, volevo dire, ne abbiamo parlato in qualche modo, era sullo sfondo, ma con la relatività generale la geometria dello spazio viene ad essere intimamente connessa con la distribuzione di materia. Quel tensore metrico che abbiamo visto definisce ad un tempo la geometria dello spazio in quel punto e la distribuzione di massa che fa sentire la sua azione gravitazionale in quel punto stesso. Geometria e fisica vengono ad essere intimamente connessi. Si abbandona per cui la velocità, la geometria euclidea e si considera che la geometria valida nella relatività generale è una geometria curva, per esempio di Riemann, eccetera, in cui però la curvatura non è costante ma variabile da punto a punto a seconda della distribuzione delle masse. Tutto questo fa dire a Einstein che in qualche modo lui recupera l'etere che era stato ipotizzato prima di lui, per esempio, che faceva parte della teoria di Lorentz, perché a questo punto lo spazio, essendo caratterizzato geometricamente punto per punto, dove per punto però dobbiamo intendere non il punto spaziale, ma lo spazio-tempo, quindi l'insieme di spazio e tempo contemporaneamente, avendo questa caratteristica, in qualche modo, ed è lo stesso Einstein che lo dice, recupera l'idea di etere, anche se non si tratta di un etere materiale, di una sostanza materiale suscettibile di essere mossa dalle onde elettromagnetiche, eccetera, eccetera, ma di un ente puramente geometrico gravitazionale. Ecco, detto questo, io mi fermerei, avrei da dire ancora una cosa però. Esiste una teoria della relatività di cui non so poco e niente, che si deve a Whitehead. Whitehead accetta completamente, senza riserve, la teoria della relatività ristretta di Einstein, ma ha dei problemi ad accettare la teoria della relatività generale di Einstein, e i problemi sono proprio legati a questa unione di spazio, di geometria, e gravitazione, fisica e geometria. È una cosa che Whitehead non accetta e crea una teoria della relatività sua, della quale io non so quasi niente perché effettivamente è anche estremamente complessa. Poi ricordiamoci chi era Whitehead, un grandissimo matematico. La matematica a cui fa riferimento è estremamente complessa. Però c'è una cosa da dire. La teoria di Whitehead è una teoria nella quale, secondo Eddington, cioè quello che ha rilevato con quell'esperimento la deviazione dei raggi luminosi ad opera delle masse, nella teoria di Whitehead si può ricavare la deflessione dei raggi luminosi ad opera delle masse gravitazionali e anche la precessione del perielio di Mercurio, esattamente in quei termini. Ci sono altre caratteristiche che sembrerebbero in contraddizione, con l'esperienza, per cui probabilmente la teoria di Whitehead non regge la verifica sperimentale, forse, perché può anche darsi che la teoria di Whitehead, aggiustata in qualche modo, si dimostri capace di reggere a tutte le esperienze sperimentali. C'è da dire ancora che, mentre la teoria di Einstein è una teoria non lineare, che quindi non si può conciliare facilmente o forse per niente con la meccanica quantistica, la teoria di Whitehead è una teoria in teoria conciliabile con la meccanica quantistica. Qui mi fermo e lascio la parola agli altri. Ringraziamenti, ringrazio Luigi Casati.
Vorrei ricordare a tutti gli amici che un breve saggio, un saggio che si legge in un'ora, di Whitehead sulla relatività einsteiniana, si trova nel libro Scienza e Filosofia, è proprio l'ultimo saggio, dove io non riesco a capire tutto naturalmente, però lì non c'è gran problema matematico, sono proprio una serie di concetti che riguardano lo spazio e la loro misurazione, con l'inserimento però degli oggetti eterni, di questo concetto whiteidiano degli oggetti eterni, che sono una permanenza della forma, della modificazione, diciamo così, spazio-temporale della materia. E insomma, non è che personalmente non arrivo in fondo, ecco, capisco genericamente, capisco vagamente, però è molto interessante perché si collega soprattutto alla teoria whiteidiana, che è sviluppato in un altro libro che ho avuto il piacere di far tradurre in italiano, Principi della conoscenza naturale, la teoria whiteidiana degli spessori temporali, cioè lui procede per gruppi, diciamo così, per fasce in cui la materia, lo spazio e il tempo vanno insieme secondo forme di oggetti eterni in divenire. Ecco, quello è molto interessante, molto, è come dire, è ancora tutto da credo da valutare, da scoprire, da attuare. Quindi grazie tantissimo a Egidio Meazza, che è veramente stata una cosa formidabile, un grande sforzo di cui ci siamo tutti molto grati.
Volevo dire, a proposito di Whitehead, che se si legge il suo mi pare che sia il titolo, io sbaglio sempre i titoli, La conoscenza della natura, mi sembra che sia quello il titolo. Lì si ha l'impressione di vedere ad ogni pagina spuntare la faccia di Einstein, nel senso che quel libro è veramente un libro in cui vige in qualche modo la relatività ristretta di Einstein, e anche lì ci sono, per riuscire a determinare lo spazio e il tempo, ed è, come dire, un'approssimazione sempre più stretta con degli elementi che vanno stringendosi per identificare i vari momenti in questo spazio quadridimensionale. Ma è proprio uno spazio quadridimensionale quello di cui parla Whitehead.
È così. Il libro credo sia stato tradotto da Einaudi.
Sì. Beh, se posso allora aggiungere qualcosa, in attesa che qualcuno parli, magari farò delle provocazioni. Allora, potremmo intendere anche in questo modo lo spazio-tempo così come ce lo presenta Einstein, con questa, come dire, asimmetria tra i vari sistemi di riferimento riguardo alla misura del tempo e la misura dello spazio. Potremmo rifarci a un'immagine che a me è molto cara e che Sini ha più volte ricordato, quella della valutazione delle diverse monadi leibniziane che guardano la città, e ognuna vede la città dalla sua particolare prospettiva. Ora, anche secondo me, anche nella visione che ci prospetta Einstein, si può considerare che ognuno, ogni monade nel suo sistema di riferimento veda la città, veda lo spazio, veda il tempo dalla sua diversa prospettiva, ma con una differenza rispetto a quella delle monadi di Leibniz, è una differenza che mi è stata, che diciamo così, ho trovato segnalatami da Cassirer, e cioè che le monadi in questo caso non sono ignare dell'esperienza, ognuna è ignara dell'esperienza delle altre, ma ognuna vede in qualche modo l'esperienza di tutte le altre possibili monadi, senza che però questo possa portare a una visione da cosmotheoros e dire la realtà è questa e non altra. Ecco.
Perfetto, il che vuol dire, secondo me, coniugare Leibniz e Spinoza, cioè vedere le monadi come i modi della sostanza. La sostanza è in tutti, ma ognuno dal suo punto di vista. Molto bello, molto bello.
C'è da dire che Einstein, nella prima fase della sua ricerca, leggeva, spesso era sotto l'influsso, diciamo, della lettura prima di Hume e di Mach e poi di Spinoza. Ci sarebbe da dire molto anche sulla filosofia di Mach, che per esempio era apprezzato da Einstein come bravissimo in meccanica ma pessimo in filosofia, dice, perché cioè la visione di Mach è quella che poi porta all'empirismo logico, al neopositivismo, e quindi in sostanza ne esce una visione psicologistica della scienza. E già per esempio anche Husserl in Logica formale e trascendentale mette in luce questo aspetto psicologistico della filosofia machiana, dell'imperio criticismo machiano. E quindi c'è, cioè, tra l'altro, una critica, che quella di Husserl, che mi piace molto, mi piaceva molto meno quella di Lenin, che mi sembrava fatta sulla scorta di una visione materialistica molto rozza, e che fosse più che a Marx si deve far risalire a Engels. Però adesso questa è un'impressione di una lettura di molti anni fa, quindi non ci giuro molto.
Un saluto.
Ciao Carlo, saluto. Ciao a tutti.
Allora, grazie.
Figurati. Bene, saluto tutti. Allora, se non ci sono domande o precisazioni, ricordo che io comunque invierò una bibliografia relativa a queste serate, a queste due serate, e poi se qualcuno vuole scrivere dei germogli, qualche cosa, io sarò lieto, nell'ambito delle mie capacità, di rispondere.
Bene, grazie Gidio. Grazie a tutti.
Ciao.